dimostrato di essere molto, molto, molto interessata ai privilegi della casta o cosca, come la vogliamo chiamare, a volte somiglia più a una cosca che a una casta, e immediatamente i politici hanno cominciato a parlare di come ridurre i propri privilegi. Ne hanno soltanto parlato per il momento. Qualcosina ha fatto il governo Prodi per ridurre le spese della politica, molto di più si potrebbe fare. Ma il fatto che sia uscito un libro e che abbia venduto 1,5 milioni di copie e che lo abbiano quindi letto forse 3 milioni, forse 4 milioni di persone, perché poi i libri passano di mano, ha sicuramente inciso sull'opinione pubblica e quindi sulla politica, che deve fare i conti con l'opinione pubblica. Quindi si è riattivato un circuito virtuoso per cui pezzi di informazione fanno il loro mestiere, la cittadinanza viene informata e si comporta di conseguenza, la politica deve tener conto di quello che succede. Esce un libro, pone un problema, il problema è reale ed è sentito, grande successo del libro, la politica deve fare i conti con quel tema e parla di quel tema, non di altri. Nel 92-93 viene scoperto un grande sistema di corruzione, Tangentopoli, la gente si indigna, scende in piazza, vuole fare pulizia, l'informazione fa il suo mestiere, la politica decide di prendere determinate decisioni. Ci sono partiti che non si ripresentano più, non perché i giudici glielo impediscono, questa è una balla che ci raccontano oggi, non era mica vietato ripresentare il Partito Socialista o la Democrazia Cristiana alle elezioni del 94. Non si sono ripresentati perché con quel marchio non avrebbero preso voti. È molto semplice. Potevano benissimo ripresentare tutti i partiti tali e quali, non avrebbero preso voti. Perché nel 93 il Parlamento italiano rinuncia all'immunità parlamentare. Guardate che l'ultimo grande privilegio di cui la casta si è privata e si è spogliata è l'istituto dell'autorizzazione a procedere. Fino al 1993, in base alla nostra Costituzione, un magistrato per poter processare, indagare un parlamentare doveva chiedere il permesso al Parlamento. Il Parlamento di solito non dava il permesso e l'indagine sul parlamentare moriva lì. Nel 1993 il Parlamento degli inquisiti, stiamo parlando del Parlamento che statisticamente è il più malfamato della storia repubblicana, che cosa fa? Fa karakiri in qualche modo, rinuncia al suo potere di veto nei confronti dei magistrati per le indagini che riguardano i parlamentari. Perché l'hanno fatto? Erano diventati bravi, avevano deciso di farsi processare tutti quanti all'improvviso? No, avevano la gente fuori, avevano la gente in piazza che li malediceva. E quindi per cercare di recuperare un minimo di credibilità hanno preso il più forte privilegio che avevano, molto più utile della tessera per entrare gratis al cinema, del barbiere a prezzi ridotti, della buvetta a prezzi ridotti, degli aerei di Stato, l'immunità parlamentare l'hanno buttata via. Perché? Perché la gente non sopportava più quell'istituzione che era stata, quell'istituto che era stato abusato e che era diventato uno scudo spaziale per proteggere la classe politica, non nei confronti di indagini politiche per idee politiche non gradite. Questo era il senso dell'immunità secondo i nostri padri costituenti, che intendevano proteggere i parlamentari dell'opposizione da un'eventuale magistratura troppo omologa e troppo vicina ai partiti di potere per colpire l'opposizione per via giudiziaria nel caso in cui uno facesse un comizio un po' troppo acceso, un'occupazione delle terre, un'interruzione, di una ferrovia, uno sciopero. In realtà l'immunità era diventata uno scudo spaziale per proteggere corruzioni, collusioni mafiose, ruberie e la gente non la tollerava più e il Parlamento ha rinunciato. Ha rinunciato non spontaneamente, spintaneamente, perché la spinta dall'opinione pubblica era tale per cui non si poteva più mantenere un privilegio così impopolare e così screditante. Da allora non hanno più rinunciato a nessun privilegio. Perché? Perché non gliel'abbiamo più chiesto. Quando Grillo ha presentato 3 proposte di legge di iniziativa popolare, ha raccolto in piazza 1,5 milioni di persone in 250 piazze italiane, non solo a Bologna, e e ha raccolto 350.000 firme sotto quelle tre proposte, immediatamente quelle tre proposte sono diventate l'agenda politica all'ordine del giorno di tutti i partiti. Si è cominciato a parlare del fatto che bisogna ripristinare la preferenza, perché i cittadini devono scegliere chi premiare e chi punire in Parlamento. Si è cominciato a parlare del ricambio delle classi dirigenti all'interno del Parlamento, poi Grillo aveva proposto 2 legislature, ciascuno può pensarla come vuole, ovviamente l'importante è che si fissi un tetto, esattamente come c'è un tetto per la Presidenza del Consiglio, un tetto per la Presidenza della Repubblica, un tetto per la Presidenza delle Regioni, un tetto per la Presidenza delle Province, un tetto per i sindaci. E soprattutto si è cominciato a parlare di questo fatto solo italiano dei condannati che vanno a scontare la pena in Parlamento anziché in carcere o agli arresti domiciliari, che è un fatto praticamente unico al mondo. Guardate, non ci sono paesi che hanno delle leggi che vietano ai condannati di andare in Parlamento. In tutti i paesi ai partiti non salta nemmeno per l'anticamera del cervello di candidare un imputato. Perché non lo candidano? Perché sono giustizialisti e non hanno il culto della presunzione di non colpevolezza. La presunzione di innocenza non esiste neanche in Italia, esiste la presunzione di non colpevolezza, che è una cosa diversa. Ti condannano 2 volte, bisogna aspettare la terza per poter dire che sei colpevole. Non vuol dire che sei innocente, vuol dire che non sei ancora colpevole. Ma non è che all'estero non lo sanno. All'estero i partiti decidono di non candidare gli imputati perché? Perché se uno è imputato poi arriva la sentenza e la sentenza o ti condannano o ti assolvono, dato che c'è il rischio che ti condannino, perché di solito chi viene processato è colpevole, chi viene indagato ancora non si sa se è colpevole o innocente, ma quando uno passa per il rinvio a giudizio è più probabile che sia colpevole che non che sia innocente. Quindi se tu sei sotto processo non ti candidano perché c'è il rischio concreto che ti condannino. E quando ti condannano non è né un rischio per te, è un rischio per il partito che ti ha candidato. Dice, ma perché avete candidato uno che adesso è stato condannato? Dicono nei paesi normali. Potevate pensarci prima. Dice, ma c'è la presunzione di non colpevolezza e chi se ne frega? Mica abbiamo detto che dovete mandarlo in galera. Per mandare in galera uno bisogna che arrivi la sentenza definitiva. Per mandare a casa uno è sufficiente che un partito decida di non candidarlo. Sta scritto da nessuna parte che uno solo perché non è ancora condannato definitivamente deve andare di diritto in Parlamento. Parlamento, intanto non bisogna avere processi in corso, bisognerebbe anche avere qualcosa da dire, avere qualcosa da fare, avere delle idee, avere delle competenze. Non basta neanche non avere condanne per andare in Parlamento, altrimenti ci sarebbero milioni di candidati. Quindi abbiamo ricominciato a parlare di cose normali, di cose serie, grazie a una mobilitazione popolare, grazie a un comico e grazie soprattutto al 1,5 milione di persone che hanno raccolto il suo appello. Se voi guardate l'inizio di questa campagna elettorale, vedete che è stato un inizio incoraggiante, la fine meno, ma l'inizio è stato un inizio incoraggiante. Di che cosa si parlava rispetto alle precedenti campagne elettorali? Si parlava di una legge elettorale schifosa perché non c'è la preferenza, si parlava perché i partiti nominano i parlamentari all'insaputa degli elettori, prima che si vada a votare, si parlava del fatto che bisogna tenere fuori almeno i fossili dal Parlamento. Alcuni noti fossili sono stati anche tenuti fuori. Veltroni ha scaricato De Mita, che ha trovato giustamente posto nell'UDC, che è l'unione dei cannoli, no? Secondo voi avrebbero scaricato De Mita con tutti i voti che prende in Campania se non ci fosse stato questo martellamento sul fatto che non si può restare in Parlamento a vita? Assolutamente no. Hanno stabilito persino la regola che dopo le 3 legislature si scade come lo yogurt. Poi hanno fatto le deroghe. Qualche deroga è giusta. 50 deroghe no. uno per famiglia almeno, con la deroga. Fassino e la sua signora sono due. 11 legislature in due, troppo. O va la moglie o va il marito, poi vediamo la volta prossima, ma non è che si può andare avanti in coppia. Però se n'è parlato, si è parlato persino dei candidati condannati. E la trafila è abbastanza semplice, se ve la ricordate. Di Pietro pone come condizione per apparentarsi con il Partito Democratico e quindi portare la sua dote, che comunque non è trascurabile, pone a condizione a Veltroni di non candidare nemmeno nel Partito Democratico dei condannati, nemmeno in primo grado. Veltroni si impegna dicendo non candideremo condannati, nemmeno in primo grado. Il centrodestra si sente a questo punto scoperto. Perché? Perché non sta scritto da nessuna parte che uno solo perché è di centrodestra ama farsi rappresentare da condannati. Il centrodestra vota la metà della popolazione italiana, possiamo pensare che siano tutti delinquenti? Assolutamente no. Un sacco di persone normali che sono di centrodestra e vogliono una politica pulita. Quindi nel centrodestra dice, ma Veltroni dice che non candida condannati, noi? Interviene Gianfranco Fini, fa un'intervista, Fini è avvantaggiato perché non avendo processi in corso può dare un'intervista nella quale dice anche noi non candideremo condannati, ci sono molti del suo partito che lo sono, altri che sono imputati, però lui la dice lo stesso. Dice anzi nemmeno gli indagati dovremmo candidare perché lui c'è la storace che ha indagato. E quindi gli tira una schioppettata. Persino Sandro Bondi viene fuori con quella famosa lettera alle sezioni dove dice ai club, non so come si chiamano, anche noi non candideremo persone sotto procedimento penale. Panico in Forza Italia. Cioè, come anche noi? Non era zona franca questo. Saperlo prima uno si iscriveva all'UDC, no, ma non ci stavano tutti. Poi Bondi ha detto salvo i perseguitati politici. Ah, che sono tutti perseguitati politici quelli che hanno. Anche Borghezio che ha incendiato dei giacigli di extracomunitari è un perseguitato politico. Andava in giro con le torce a incendiare i letti dove dormivano i marocchini e gli albanesi. Fortuna che a Torino ormai gli immigrati sono diventati fisionomisti, quindi lo riconoscono a distanza, quando lo vedono avvicinare scappano, se no era una strage, non era un incendio doloso. Perseguitato politico. Restava a quel punto Casini. No, scusate, quando Bondi è uscito con quella dichiarazione, pare che Berlusconi privatamente lo abbia cazziato a sangue, nel senso che gli avrà detto scusa, ma hai idea di che cos'è Forza Italia? Perché siamo nati. Non fosse morto, ti presentavo lo stalliere, così capivi che cos'è Forza Italia, no? Ma in pubblico non ha potuto dirgli Bondi è stato frainteso, noi candidiamo i condannati, perché il clima generale non è favorevole a una dichiarazione di questo genere. Quindi il Cavaliere pubblicamente ha detto anche noi non candideremo supposti autori di reati, infatti è stato di parola perché quelli supposti non li ha candidati, quelli sicuri invece li ha candidati tutti. Con una distinzione, ha lasciato a casa qualcuno anche lui. Cioè, persino Berlusconi, che non aveva mai buttato via niente in vita sua, ha recuperato il concetto di impresentabilità, cioè c'è qualcosa di impresentabile persino per Berlusconi. È una cosa estremamente brutta, no? Perché potete immaginare cosa devi fare per diventare impresentabile agli occhi di uno che siede fra Previti e Dell'Utri con la lapide per l'eroe Mangano davanti e il lumino. Ma esiste l'impresentabilità anche per Berlusconi ed è un fatto recentissimo. ma anche antico, se ci pensate, perché nel 94, lo dico per quelli che non c'erano, erano in fasce, Berlusconi è riuscito a fare la lista di Forza Italia senza nemmeno un indagato, non dico un condannato, nemmeno un indagato. Faceva firmare una dichiarazione giurata agli aspiranti candidati prima di fargli il provino ad Arcore, gli faceva i provini ad Arcore per vedere chi bucava lo schermo e chi no. Ma non è mica una battuta, è così. Uno è caduto nella piscina. Ma davvero, non sto scherzando, uno è caduto davvero nella piscina. Erano talmente tanti ad affollarsi nella villa che uno è precipitato. Incolume, peraltro. Comunque, prima del provino gli faceva giurare che loro non avevano condanne, ma non avevano nemmeno mai ricevuto un avviso di garanzia. Guardate che per ricevere un avviso di garanzia non occorre essere delinquenti, basta che uno ti abbia denunciato e che sia partita un'indagine per verificare se la denuncia è fondata o meno. L'avviso di garanzia in sé non significa niente, bisogna andare a vedere che cos'è. Certo, se ti hanno fotografato mentre limoni con un boss mafioso, beh, probabilmente è già un problema, ma se c'è uno che dice che sei un poco di buono, quello non vuol dire niente. Nemmeno l'avviso di garanzia, già l'avviso di garanzia bastava per essere esclusi da Forza Italia. Capisco che oggi è impensabile una cosa del genere, anzi è difficile immaginare una lista di Forza Italia senza dei condannati, no? Cioè come la pizza senza la mozzarella e il prosciutto e il pomodoro, la Forza Italia senza i condannati. Era possibile, è successo una volta, Forza Italia senza condannati e senza indagati. Perché? Perché se Berlusconi candidava Craxi nel 94 non glielo poteva mica impedire nessuno. Craxi era un libero cittadino che non aveva perso i diritti elettorali. Stava ad Hammamet perché aveva paura che lo arrestassero, ma se volevano potevano candidarlo in contumacia. Perché non l'hanno candidato? Perché non avrebbe preso voti Forza Italia con Craxi in lista. Quindi Craxi, mestamente, se n'è andato. Non glielo impediva nessuno. Chi glielo impediva? Gli elettori. Perché gli elettori? Perché gli elettori sapevano chi era Craxi allora. Craxi, quando è scappato ad Hammamet nel 93-94, a nessuno è venuto in mente di dire Craxi è in esilio. Non c'era nessun giornale, né di destra, né di centro, né di sinistra, che lo chiamasse esule. Craxi, preso con le mani nel sacco a rubare con 50 miliardi di tangenti sui suoi conti personali in Svizzera, gestiti dal suo barista di Portofino, Maurizio Raggio, fidanzato della contessa Vacca Augusta, fuggito con lei in Messico con i 50 miliardi al seguito, condannato Craxi per, in via definitiva per le mazzette di Enisaie e della Metropolitana. Nessuno lo chiamava latitante, esule, lo chiamavano tutti latitante, ma non era una questione di destra o di sinistra, era una questione di vocabolario. Se rubi e poi scappi all'estero prima che ti arrestino, sei un latitante, non sei un esule. Sei un esule se hai delle idee che non piacciono al governo del tuo paese e il governo del tuo paese ti arresta per le tue idee. Ma le idee di Craxi non sono mai state un problema, erano i conti in Svizzera il problema. Si chiama latitante. Da un certo punto in poi, soprattutto dopo che è morto, hanno cominciato a chiamarlo esule. Ma può un latitante essere latitante da vivo e esule da morto? No, sei un latitante morto, un po' più fermo di quando eri vivo, ma sempre latitante. Non è che cambi natura. Che cosa è cambiato? È cambiata l'informazione. Informazione di cui Berlusconi ha i rubinetti. Apre e chiude a seconda delle esigenze, quindi a un certo punto ha chiuso. Perché? Perché c'era finito pure lui sotto processo, anzi era andato in politica proprio nella speranza di riuscire a salvarsi dai processi che gli stavano arrivando in testa e che già coinvolgevano tutto il suo entourage. E quindi quando è finito lui sotto processo è finito l'appoggio a mani pulite, ma voi andate a prendere i comizi che faceva Berlusconi nella campagna elettorale del 94. Lui diceva: noi non abbiamo nessuno con l'avviso di garanzia, noi siamo il nuovo, noi siamo gli eredi di Mani Pulite, tant'è che tentò subito di avere Di Pietro ministro della giustizia e Davigo, Di Pietro ministro dell'interno e Davigo ministro della giustizia. Ieri ha detto: non è mai successo, ormai rimuove interi pezzi della sua vita quest'uomo. È successo. ha fatto convocare Di Pietro dal Presidente della Repubblica nell'ufficio dell'avvocato Previti, che all'epoca non si sapeva ancora chi era, gli offrì il Ministero dell'Interno. Di Pietro uscì e lesse una dichiarazione in cui disse: ringrazio il Presidente del Consiglio per aver pensato a me come Ministro dell'Interno, ma intendo continuare a fare il magistrato e quindi arrivederci e grazie. Ed è andato a iscrivere Berlusconi sul registro degli indagati nell'indagine sulla Guardia di Finanza perché aveva scoperto le prove. Capisco che oggi Berlusconi ha difficoltà a spiegare a questo paese come lo ha trasformato oggi, che lui nel 94 voleva Di Pietro ministro. Perché oggi che cosa dice? Di Pietro mi fa orrore perché da magistrato metteva in galera gli innocenti e li torturava. E il problema è che proprio mentre Di Pietro metteva in galera gli innocenti e li torturava, a sentire lui naturalmente, mai messo in galera gli innocenti e mai torturato nessuno, ma comunque Di Pietro non ha mai arrestato nessuno, i PM non arrestano, tra l'altro, no? Ma faglielo capire. Sono i GIP che arrestano, non i pubblici ministeri. I pubblici ministeri chiedono e i GIP, se ritengono, eseguono. Comunque, quando Di Pietro faceva quelle cosacce che Berlusconi oggi gli attribuisce, Berlusconi lo amava a tal punto che lo voleva ministro della giustizia e dell'interno. E quell'altro, ancora più feroce di Pietro, cioè Davigo, lo voleva ministro della giustizia. Pensate, il primo consiglio dei ministri, se accettavano, da una parte Previti, Dell'Utri e Berlusconi, dall'altra Davigo e Di Pietro. Bisognava vedere solo chi era più lesto ad arrestare gli altri, ma sarebbe finito comunque in una retata il consiglio dei ministri. Esistono dunque due Berlusconi? No, esistono due Italie, formate dagli stessi italiani, cambiati da così a così a seconda che fossero informati o che fossero disinformati. Berlusconi è sempre lo stesso, i giudici li ha sempre temuti come la peste bubbonica, uno che ne ha combinate più di Bertoldo in Francia, è ovvio che i giudici li teme, perché? Perché prima o poi scoprono quello che ha fatto. Cioè è comprensibile anche, onestamente. Mettetevi nei panni di uno che viola le leggi fin da quando aveva i pantaloni corti. Può amare i giudici uno che viola? No! Gli starà simpatico Arsenio Lupin, gli starà simpatico... Quelli sono i suoi idoli. Mangano, l'eroico. Quelli che vanno in carcere e non parlano. Quelli sono buoni, no? Una volta si chiamava omertà, adesso si chiama eroismo. Sono le evoluzioni del vocabolario, no? Ma... quindi Berlusconi detestava i magistrati anche all'epoca, sapeva che stavano arrivando a lui e quindi cercava di cooptarli, di comprarli praticamente, e intanto di prendere in giro la gente presentandosi come il nuovo, come quello che avrebbe continuato politicamente l'opera di Mani Pulite. Perché? Perché la gente quello voleva, mica voleva un remake della Prima Repubblica, eravamo così felici di essercene liberati. Per cui Berlusconi fingeva, tanto per cambiare, il primo lifting della sua vita Berlusconi l'ha fatto travestendosi da nuovo da avversario della Prima Repubblica, mentre era il figlio prediletto della Prima Repubblica, ma oggi dice pubblicamente quello che 15 anni fa non poteva nemmeno sognarsi di far capire. Se avesse detto voglio fare la perizia psichiatrica ai magistrati, gli italiani gliela facevano a lui la perizia psichiatrica, perché i magistrati in quel momento erano molto più popolari dei delinquenti. È oggi che sono più popolari i delinquenti che non i magistrati. Perché? Perché lui ci ha portati, con 15 anni di disinformazione, a pensare che in fondo è in corso una guerra civile fra delinquenti e magistrati e non è il caso di schierarsi perché c'è la par condicio. E se tu vuoi fare, vuoi parlare bene dei magistrati, beh, devi avere vicino uno che parla bene dei delinquenti, perché altrimenti non puoi parlare bene dei magistrati. Figuratevi se gli spiegavano a Falcone, quando andava ai programmi di Santoro o di Costanzo, che per parlare di mafia doveva portarsi appresso Totò Riina per fare il contraddittorio, no? Concetti che possono essere spacciati oggi, quando ci beviamo di tutto. All'epoca non ce la bevevamo. All'epoca a nessuno sarebbe saltato in mente di fare l'elogio di Mangano. E Mangano era vivo. È morto nel 2000. Pace all'anima sua. Prematuramente scomparso, ma scomparso. eroicamente scomparso, ma scomparso. Allora, è interessante vedere come l'informazione attiva circuiti democratici e fa persino dell'Italia un paese normale. Eravamo un paese normale. In tutti i paesi normali uno, anche se non li conosce, gli dice: ma preferisci i delinquenti o i magistrati? Insomma, per lo più uno preferisce le guardie ai ladri, di solito, salvo che non sia un ladro. A quel punto c'è un conflitto di interessi. Quando l'informazione è stata violentemente interrotta e sostituita con la disinformazione, che non è assenza di informazione, è peggio, perché se uno non sa le cose comunque ha sempre la curiosità di saperle, il terreno rimane vergine se uno non sa le cose, ma se a uno gli raccontano balle spacciandogliele per notizie, se le balle gliele racconta il TG, il telegiornale, che si chiama telegiornale, non si chiama balle spaziali, se gliele raccontano tutti i telegiornali a reti unificate, anche i giornali quasi a edicole unificate, beh, alla fine uno dice: vabbè, lo dicono tutti i telegiornali, quasi tutti i giornali, sarà vero, no? E quindi comincia a farsi delle idee completamente distorte rispetto alla realtà, e a furia di farsi delle idee distorte perde completamente la percezione della realtà. È quello che è successo all'Italia in questi 15 anni. Montanelli diceva: il berlusconismo è la feccia che risale il pozzo, è forse la definizione più agghiacciante che sia mai stata data del berlusconismo. Aveva perfettamente ragione, diceva: ma Berlusconi farà un regime, ma non aspettatevi di trovare i carri armati per le strade, i manganelli, le squadracce. Qualche manganello a Genova abbiamo anche visto, ma non è con quel sistema che ha impostato il suo regime. Il manganello è il tubo catodico, diceva Montanelli. E aveva perfettamente ragione. Aveva anche detto: 10 anni ce lo dobbiamo ciucciare questo qua per vaccinarci. Oggi dicono: aveva sbagliato perché i 5 anni non sono bastati. Lui aveva detto 10 anni, non 5. E infatti ne avremo altri 5, se Dio vuole, da lunedì. Mica lo eleggo io, anzi io garantisco che voto dall'altra parte, ma non è quello il problema. Il problema è che ci sono moltissime persone che sono il frutto di questi 15 anni. Noi viviamo in un gigantesco Truman Show, se avete presente il film forse mi capite meglio, cioè noi abbiamo l'impressione di condurre una vita normale. In realtà nessuno di noi è completamente libero, io mi metto dentro al Truman Show, nel senso che anch'io mi sento in qualche modo influenzato dal Truman Show, e se non facessi una lotta contro me stesso quotidiana per cercare di starne fuori, di liberarmene mentalmente, sarei cascato anch'io dentro la trappola. Che cos'è il Truman Show? È una sceneggiatura nella quale noi praticamente viviamo credendo di essere i padroni della nostra vita e dei nostri pensieri, mentre in realtà il padrone è un altro. Cioè noi viviamo sotto un tendone talmente gigantesco che non ne vediamo i confini, dove il fondale l'ha disegnato lui, la regia la fa lui, le luci le cura lui, il tecnico dei suoni è lui, il protagonista è lui. Accendendo e spegnendo le telecamere ci fa vedere quello che vuole che noi vediamo, vero o falso che sia, e non ci fa vedere quello che noi dovremmo vedere se non ci fosse il tendone e non ci fossero le telecamere a intermittenza. Provate a parlare oggi di un problema del quale non si parla da 15 anni, vi prendono per matti. Perché? Perché a furia di non vedere certe cose abbiamo disimparato a pensarle quelle cose. E quindi, non pensandoci, non ci sembrano più nemmeno così importanti come magari ci sembravano una volta quando le vedevamo e ci pensavamo quotidianamente, mentre invece ci preoccupiamo moltissimo di cose di cui si vuole che noi ci preoccupiamo e che non sono affatto importanti o preoccupanti, però ce le martellano a tal punto da farci sapere che quelle sono le cose delle quali ci dobbiamo preoccupare. Quindi la nostra scala di valori, di priorità, è completamente alterata dalla regia unica del pensiero unico
del Truman Show e del suo regista. È così che funziona il sistema dell'informazione. Non c'è bisogno di picchiare la gente per farle pensare a una certa cosa, basta fargliela vedere tutti i giorni in una certa ottica. Non c'è bisogno di picchiare la gente perché la smetta di preoccuparsi di un'altra cosa, basta non fargliela vedere, non ci penserà più nessuno. Un altro sistema infallibile è quello di alterare completamente la consecutio temporum dei fatti. Ieri mattina ho sentito Luca Barbareschi dire a Omnibus che la sinistra italiana è talmente ignorante che non conosce nemmeno più la consecutio tempore. Mentre Berlusconi ha detto che Di Pietro è così ignorante che deve aver rubato la laurea perché gli ricorda San Pietro sulla via di Damasco. Lui l'ha presa per corrispondenza con i punti della mira lanza, probabilmente la laurea. Chiusa la parentesi. Senza dimenticare che ha annunciato ancora recentemente a Porta a Porta che stavolta farà il traforo del Fréjus. Se non c'è nessuno che ha il coraggio di dirgli, guarda, l'hanno inaugurato nel 1871, già bucato. Sapete come dice Grillo, Lunardi ha questa visione ginecologica del paese per cui vede tutto buchi, però non lo, o lo trafori dall'altra parte, in orizzontale, ma in verticale è già fatto, no? E ogni volta che dice che fa il traforo del Fréjus, invece di ricoverarlo, no? Gli fanno così con la testa quelle quattro comparse che gli mettono davanti. Più il notaio del contratto, l'insetto, quello del contratto con gli italiani, Vespa. Ecco, questa roba, chiudo la parentesi, ci fanno perdere di vista la consecutio temporum, non tempore, e quindi noi scambiamo le cause con gli effetti. È un continuo, eh? È per questo che noi non risolviamo mai un problema, perché noi non riusciamo più a capire dove sta il problema. Nel senso che agiamo sugli effetti credendo di avere risolto le cause, come prendersela col termometro quando ti viene la febbre. Dici, ho la febbre, il termometro che dice 38 e mezzo, perfetto, distruggo il termometro così non risulta. Sì, ma la febbre ce l'hai lo stesso. Se vai avanti a rompere termometri, alla fine crepi, che non ti curi, come quelli brutti che sparano allo specchio. E vabbè. Oppure quelli che fanno le maialate vengono fuori dalle intercettazioni telefoniche e vogliono cancellare le intercettazioni telefoniche. Maialate le fai lo stesso. Pare quasi che le intercettazioni telefoniche vivano di vita propria, a prescindere da quello che uno dice al telefono. Cioè il problema è l'intercettazione, ma l'intercettazione, la cimice non fa niente, la cimice è un esserino inanimato, meccanico che viene acceso, quando finisce la pila smette di registrare, nel frattempo registra tutto quello che dici. Dipende da te se fai bella figura nelle tue intercettazioni o meno. Se fai brutta figura, domandati perché l'hai fatta. Se non vuoi fare brutta figura, comportati bene. Ti hanno beccato nelle intercettazioni, hai fatto brutta figura, è colpa tua, non è colpa della cimice. Se vi accusa un pentito potete sempre dire che il pentito ce l'ha con voi, se vi accusa un testimone potete dire il testimone ce l'ha con me, mi accusa un magistrato e una toga rossa, ma la cimice rossa non l'hanno ancora inventata. Dice, ma le cimici si mettono d'accordo fra di loro per incastrare? No, non si è ancora scoperto il complotto delle cimici, difficile. La cimice registra quello che dici, è come la macchina fotografica, ti fotografa per come sei. Se non ti va come ti ha fotografato, prova a cambiarla, vedi mai che sia guasta, ma dopo che ne hai cambiate 6 o 7, se continui a venire male in fotografia, rassegnati, hai la faccia da culo, non c'è niente da fare. No? Ecco, noi continuiamo a scambiare le cause con gli effetti e non risolviamo le cause, che continuano a produrre effetti. Ma e tutti i problemi che noi abbiamo in Italia, se voi fate una prova, prendete un giornale. Lo aprite alla cieca a qualsiasi pagina, mettete il dito, vedete, non lo so, monnezza a Napoli, infortuni sul lavoro, crescita zero, tasse che ci sembrano troppo alte, corruzione dilagante, mala sanità, all'Italia. Vedete voi, acciaierie, voi avete questa esperienza, ThyssenKrupp. Qualunque tema, voi immigrazione delinquenziale, se voi provate a cercare un comune denominatore di questi problemi che sembrano diversissimi fra di loro e avete ben presente qual è il quadro della situazione, voi vi rendete conto che tutti questi problemi sono il frutto di un'unica causa, che è la devianza di massa delle classi dirigenti in Italia, la mancata sanzione nei confronti dei comportamenti devianti delle classi dirigenti e quindi l'aumento progressivo della devianza all'interno delle classi dirigenti. La patologia, l'anomalia italiana è questa, non è mica altra. Non abbiamo troppe tasse, non abbiamo troppi immigrati, non abbiamo gli operai che amano suicidarsi nei luoghi di lavoro, non abbiamo i napoletani che producono più monnezza degli altri, ne producono anche meno di altre zone d'Italia. Cioè, non abbiamo la mala sanità che va male per una maledizione del cielo, non abbiamo la necessità di tagliare continuamente le pensioni perché il buco purtroppo non si sa da dove arriva, tutto si sa da dove arriva. Nei paesi normali i fenomeni di devianza massicci provengono dai ceti emarginati della società, da quelli non integrati, dalle periferie metropolitane. È raro in un paese normale trovare il massimo tasso di devianza statisticamente riscontrato in Parlamento, nei consigli di amministrazione delle banche e delle grandi aziende. Da noi è lì che si annida il maggiore tasso di devianza criminale. Se voi andate a vedere il Consiglio regionale della Calabria, per evitare di parlare sempre male del Parlamento, che tanto lo faccio fra un minuto, andate al Consiglio regionale della Calabria, sono 50 consiglieri. Sapete quanti sono gli indagati o i condannati? 34 su 50, sono il 68%, sono più dei due terzi. Quando il governatore Loiero viene interrogato e gli dicono: ma non si vergogna, cosa aspetta di mettersi, non si vergogna di essere sostenuto da un consiglio dove i due terzi sono sotto inchiesta, lui risponde: secondo me sono meno. Testuale. Che se fossero 32 invece di 34, sai che figurone hai fatto, è il 64% anziché il 68. A volte dice anche: sì, ma non tutti per mafia. Sì, certo, ce n'è anche uno per omicidio, per esempio. Risposte che si possono dare soltanto in un paese dove non si fanno le domande, perché in un paese dove si fanno le domande, alla seconda domanda tu hai già finito di dare quella risposta. Dice: sono meno, e uno dice: sti cazzi. Dice: ma sei sano di mente? Ti senti bene? Ti pare che 32 invece di 34 cambino il problema? Non ti vergogni? Quindi tu non la dici quella cosa là in un paese dove ti fanno la seconda domanda, in un paese dove ti dicono: ma lei che ne pensa delle pensioni? Come seconda domanda, perché? Perché leggono le domande che si sono preparati e che hanno concordato con quello che stanno intervistando. Ops, mi scusi, che ne pensa delle pensioni? Parliamo di Expo 2015, no, così fanno, no? Dice: lei perché squadra tifa? Visto, una volta c'era D'Alema, intervistato, si fa per dire, da Floris, a Ballarò c'era il caso delle scalate bancarie, veniva fuori dalla telefonata che lui si era attivato per far pilotare certi pacchetti azionari della BNL da un campo all'altro, cioè dal campo degli amici degli spagnoli del Banco di Bilbao al campo degli amichetti suoi, cioè consorte e compagnia. E Floris gli disse: ma quando lei al telefono ha detto che Bonsignore, in cambio dell'alleanza azionaria, le ha chiesto una contropartita politica e lei ha provveduto, che cosa intendeva dire? Che era una buona domanda, no? D'Alema ha risposto: lei non si preoccupi. Io non so in quale paese del mondo uno alla domanda di un giornalista risponde: fatti i cazzi tuoi, praticamente, no? Perché questo era la traduzione in italiano. E Floris non è che gli ha risposto: no, guardi, io mi preoccupo perché penso che a casa ci siano molti che l'hanno votata in Parlamento perché lei mettesse delle regole per impedire che gente come Consorte mettesse le mani sulle banche, non perché lei partecipasse alla scalata di Consorte. Floris gli ha detto: ah, non si è preoccupato minimamente, ovviamente, e gli ha chiesto delle pensioni, che è un approdo naturale quando non si sa più cosa dire. O gli chiedono, si faccia una domanda e si dia una risposta, oppure gli chiedono delle pensioni. Dicevo, tutti i problemi dipendono dalla devianza delle classi dirigenti e dalla mancata sanzione che le classi dirigenti procurano a se stessi, costruendo un sistema sanzionatorio e penale che non fa più paura a nessuno, perché non funziona più. E non funziona più non perché il giudice non lavora, poi ci sarà anche quello che su 9.000 fa ritardo la sentenza e andrebbe punito, va bene. Infatti puniscono la Forleo e De Magistris perché lavorano troppo invece di punire quello che lavora poco. Ma comunque il problema... Il problema purtroppo della giustizia non è che i giudici lavorano poco, il problema della giustizia è che si fanno troppi processi in rapporto alle persone che se ne occupano e alle forze che gli vengono date. In Italia facciamo 3 milioni di processi all'anno e abbiamo 60.000 detenuti, in Inghilterra fanno 300.000 processi all'anno e hanno 60.000 detenuti. O sono stupidi loro o siamo stupidi noi, perché noi con il decuplo di processi produciamo lo stesso numero di detenuti. E dato che non riusciamo a tenerli dentro nemmeno quelli, facciamo indulti per liberare le carceri. E ci siamo fatti l'idea che in Italia il problema è che ci sono troppi detenuti. Rispetto a che? Cioè, qual è il parametro in base al quale i detenuti diventano troppi?
Marco, scusa, c'è la polizia fuori? No, no.
C'è la polizia?
Sì.
Sono venuti
ci
a prendere.
ci stanno fuori tantissime persone. Hanno chiesto se cortesemente, quando è finito con loro praticamente, anche solo due parole per quelli che stanno fuori.
Sì, però finiamo tardi qua.
Io te lo sto chiedendo, cioè sei tu che mi devi dire sì, no, perché tanto c'è, poi non è che fanno invasione.
Cioè io fuori gli posso al massimo firmare il libro e salutarli,
no,
non è che
senso,
gli posso fare un discorso.
La serata, escono questi, entrano 10 minuti loro, due parole e sono contento. Capito qual è il discorso? Se è fattibile, se no no.
Come facciamo? Non finiamo più.
Io anch'io. Dimmi,
cioè, io l'unica cosa che posso fare è farli entrare e firmargli il libro, ma non è che posso ricominciare a parlare, anche perché ho già fatto un altro incontro.
Così, facciamo così.
Allora, il problema in Italia non sono i troppi detenuti, in Italia il problema sono i troppi delinquenti. I troppi delinquenti sistemati in una certa fascia che non è quella dei marginali. Quelli li abbiamo come tutti gli altri, ma nelle fasce alte. Non c'è un altro paese che abbia 300 miliardi di euro di evasione fiscale ogni anno. C'è un paese che abbia un terzo dell'economia al nero, clandestina, o perché non mettono in regola o perché sono mafiosi. O tutte e due. Quindi è chiaro che c'è una devianza spaventosa non da parte dell'immigrato o del sottoproletario, ma c'è una devianza enorme nel sistema dell'economia, dell'impresa, della politica. E se la prima azienda della Calabria è l'Andrangheta, la prima azienda della Sicilia è la mafia, la prima azienda della Campania è la Camorra, è ovvio che questi hanno un tale enorme concentrazione finanziaria che poi è in grado di influenzare qualsiasi cosa. Anche l'economia legale, anche la politica legale, bisogna fare i conti con questi enormi agglomerati di potere. Perché abbiamo 60.000 detenuti e non riusciamo a farli stare? Perché abbiamo poche carceri e quelle poche fanno schifo. Non c'è un numero perfetto di detenuti, il numero dei detenuti è quello che risulta dai processi. Ne vogliamo di meno, togliamo dei reati. Berlusconi aveva già cominciato a farlo partendo dai suoi, peraltro. Comunque, se uno non vuole un certo numero di detenuti, deve decidere di non punire più penalmente certi comportamenti. Non è che si può continuare a scrivere reato ma fa lo stesso. perché tanto non ti posso mettere dentro. È molto più diseducativo stabilire che una cosa è reato e poi dire tanto non la puniamo, piuttosto che dire da oggi quella cosa si può fare. Invece continuiamo ad agire sugli effetti invece di agire sulle cause. Hanno fatto l'indulto, hanno svuotato le carceri. Guardate che siamo l'unico paese al mondo che risolve il sovraffollamento delle carceri mettendo fuori la gente. Cioè è come se uno c'ha il pronto soccorso sovraffollato, piglia le barelle con i malati e comincia a lanciarle fuori perché non ci stanno più. Fai un padiglione nuovo. Come se sui treni dei pendolari c'è affollamento, prendi la gente e la lanci dai finestrini, così quelli che stanno dentro respirano. Ma non si fa così, si aggiunge una carrozza. Noi li mettiamo fuori, immediatamente dopo che cosa succede? I giornali ormai hanno i titoli già pronti. Emergenza criminalità. E ci mancherebbe altro. Già ne abbiamo tanti fuori. Immetti nel mercato della criminalità 30-40 mila delinquenti sicuri, perché l'indulto non lo fanno mica per quelli che non si sa ancora se sono colpevoli o innocenti. L'indulto è fatto solo per i colpevoli finiti, formattati. L'indulto esce chi è definitivamente condannato. Escono, turbano il mercato criminale già saturo. Io ho delle intercettazioni dei mafiosi che sono spettacolari, sembrano scritte da un comico. C'è un mafioso che dice all'altro: non se ne può più di questo indulto. L'altro dice: che succede? Cioè, tu vaglielo a spiegare tu ai commercianti che devono continuare a pagarci il pizzo quando quelli escono dall'indulto e cominciano a rapinare anche quelli che pagano il pizzo a noi. Che figura ci facciamo? Abbiamo un'onorabilità da difendere, una reputazione. Ma se io ti tutelo e tu mi paghi il pizzo, se quelli cominciano a rapinarti, tu il pizzo non me lo paghi più. Non vorrei che si rivolgessero alla polizia la prossima volta invece che alla mafia. A Napoli ne hanno dintorni ne hanno liberati 8.000. Ce n'era proprio bisogno a Napoli di nuova mano d'opera. Emergenza criminalità. Il passo successivo dell'emergenza criminalità qual è? I giornali hanno il titolo pronto: pacchetto sicurezza. È una catena che si riproduce regolare. Abbiamo avuto 35 tra amnistie e indulti in 60 anni. Il giorno dopo c'è l'emergenza criminalità, il terzo giorno c'è l'emergenza sicurezza, cioè il Ministero dell'Interno stanzia fondi straordinari per mandare a inseguire quelli che hanno appena liberato 7-8 mila nuovi poliziotti, che non ce n'era bisogno se non scarceravano quei 7-8 mila. Linea dura, fermezza. Ieri sera ho visto Berlusconi che quando Vespa gli ha detto che le carceri sono di nuovo piene, l'indulto non è servito, ha fatto così Berlusconi, come dire, l'avevo detto. L'ha voluto lui l'indulto, ma non c'è nessuno che glielo dice. Così come l'hanno fatto, l'ha voluto lui. Fesso il centrosinistra a farglielo, ma l'ha voluto lui. Perché l'indulto, oltretutto, ha scarcerato 30-40 mila delinquenti per non farsi accorgere del fatto che l'avevano fatto per mandare fuori Previti. Se mettevano fuori solo Previti si capiva che mettevano fuori solo Previti, invece mettendone fuori altri 50.000 hanno confuso un po' le acque. È stata una mossa, probabilmente Prodi sarebbe ancora al suo posto se non avessero fatto l'indulto, perché il crollo verticale della popolarità del centro-sinistra è stato l'indulto voluto da Berlusconi, che adesso dice mai più indulti, mai più condoni. 12 in un anno ne ha fatti nel 2003, ha detto mai più condoni. Non c'è nessuno che gli dice scusi, ma si sta sputando in faccia da solo. Il problema dell'immigrazione noi continuiamo a ferrarlo per la coda. Perché? Perché la testa non la vediamo. Abbiamo troppi immigrati? No, chi lo dice? Le statistiche. Gli immigrati in Italia sono meno di quelli in Germania, in Inghilterra, in Francia, in Spagna. Ce ne hanno tutti più di noi. Perché noi sentiamo di più questo tema? Non è per la qualità, non è per la quantità degli immigrati che vengono in Italia, è per la qualità. Mi spiego. Si possono evitare gli arrivi dei clandestini in Italia? No. È cambiato qualcosa? Diminuiscono gli sbarchi dei clandestini quando governa la destra rispetto alla sinistra? No. Arrivano da tutte le parti, non c'è modo. Ho sentito recentemente, la sera in cui ha annunciato il traforo del Frejus bis, ha anche detto che loro contro la criminalità hanno una ricetta molto, molto efficace. Dice: chiudiamo le frontiere. Naturalmente i quattro hanno fatto così, Vespa anche. Nessuno gli ha detto: scusi, in pratica, no, per capire, come si fa? Perché non c'è manco la porta da chiudere, non c'è niente. Cosa chiudi? Cioè, hai presente com'è fatta l'Italia? Cosa ti chiudi? Alzi un muro? Gli anni che ha impiegato Sharon per fare il muro, che erano pochi chilometri, noi dovremmo murare praticamente le coste, una roba da matti. Dice: noi chiudiamo le frontiere. Tutti hanno detto: sì, perfetto. E nel 2003, a metà del suo governo, lui ha detto: da quando siamo al governo gli sbarchi dei clandestini sono diminuiti del 247%. Che lui è preciso, quando mente, no? Non è che dà la cifra tonda 250 che lo capisci, no? Dice 247. Se uno si sofferma un attimo, dice: fermi tutti, esaminiamo il 247% di sbarchi di clandestini in meno. Vuol dire che non è più venuto nessuno da 2 anni, ma nemmeno un canotto, niente. E che tutti quelli già arrivati hanno iniziato un controesodo biblico verso, ma neanche il pifferaio di Hamelin, che si sarebbe notato, no? Questa fiumana che tornava verso l'Africa. La realtà è che non c'è modo di impedire gli sbarchi dei clandestini. L'unica speranza è che passino da noi e poi proseguano. Dato che ci sono vari paesi in Europa, non è detto che debbano fermarsi tutti qua. Allora, che cosa deve fare un paese, non dico decente, dico furbo? Deve cercare di scoraggiare coloro che vengono per delinquere e incoraggiare coloro che vengono per lavorare. Questa è l'unica cosa che si può, l'unico controllo di cui si vaneggia, l'unico controllo che si può fare è quello. Vuoi venire a lavorare? Porte spalancate. Alle nostre regole, ovviamente, perché siamo uno stato di diritto. Vuoi venire a delinquere? Ti faccio nero, ma a te come gli italiani. Cioè, questo è un paese dove le regole si rispettano, chi non le rispetta finisce dentro, poche balle. Guardate, il buonismo intorno agli immigrati è deleterio esattamente come il bossismo e il finismo, nel senso che questa idea che l'immigrato è buono per natura, non è vero niente. L'immigrato è un uomo normale come l'italiano, c'è il delinquente, c'è il buono, c'è quello che diventa delinquente perché non è riuscito a lavorare. È molto semplice. Molto sempre bisogna essere laici nel modo di affrontare i problemi. Se uno è ideologico ha già perso. Non c'è l'immigrato buono per definizione, c'è l'immigrato che spesso viene qua per delinquere e andrebbe scoraggiato, spesso viene qua per lavorare e andrebbe incoraggiato, c'è quello che viene per lavorare, non trova e comincia a delinquere. Bisogna fargli trovare un lavoro per evitare che diventi un delinquente. Queste sono le uniche cose che può fare un governo, il resto non si può controllare, è un fenomeno che va avanti da sé. Cosa facciamo noi? Esaminate il problema dal punto di vista dell'immigrato. Mettetevi prima nei panni dell'immigrato che vuole venire a lavorare. Noi abbiamo una legge Bossi-Fini, si sono messi in due per farla perché hanno un neurone a testa e li hanno associati, è un trust di cervelli. Dato che anche a sinistra è pieno di gente priva di neuroni, gli hanno detto che era una legge fascista e gli hanno fatto un favore, perché c'è un sacco di gente che gli piace il fascismo e che è anche convinta che quella è una legge rigorosa. Non è vero niente, è la più grossa sanatoria mai fatta di clandestini, 700.000 ne ha sanati dall'oggi al domani. E in più è una legge stupida. Prevede intanto l'arresto obbligatorio, poi la Corte Costituzionale per fortuna l'ha rimodificato, ma l'arresto obbligatorio per il reato di mancata esibizione del documento alla polizia.
salvo giustificato motivo. La polizia era obbligata ad arrestare chiunque fermato non esibisse il documento, senza giustificato motivo. Il giustificato motivo lo decide il giudice. Cosa vuol dire? Tu li arresti, poi vanno davanti al giudice. Il giudice gli dice: lei non ha esibito il documento, conferma? Sì. Aveva un giustificato motivo per non esibirlo? Sì. Quale? Non ho il documento. Perfetto, assolto. Se uno non ha il documento, è o non è un giustificato motivo per non esibirlo? Cosa ti esibisci se non ce l'hai? Questa è la legge Bossi-Fini fascista. È una legge idiota, non una legge fascista. Del resto, un sangue non mente. Peggio. Mettetevi nei panni di quello che deve lavorare, che vuole venire in Italia a trovarsi un lavoro. Che cosa gli dice la Bossi-Fini? Gli dice: tu cosa vuoi? Voglio trovare un lavoro. Perfetto, ce l'hai un lavoro? No, ti ho appena detto che vengo appunto per cercarlo. Ma è comodo, Non si può. Se vuoi venire in Italia per cercarti un lavoro, devi già avere un lavoro. Quello giustamente dice: ma che cazzo vengo a cercarlo se ce l'ho già? Non se ne esce. Pensate, uno che sta in Mongolia e gli dicono: vuoi venire in Italia, devi già averlo. Allora prova, no? A distanza, dici, vedi mai che in Italia assumano a distanza? Chiama nel suo idioma, dice: vorrei fare la badante di sua madre. Dice: scusi, lei chi è? Parla anche in un modo strano. Dice: ma guardi, non posso venire perché quando vengo devo già averlo. Dice: ma scusi, lei vuole fare la badante di mia madre? Io prima di dare mia madre a uno che non conosco voglio almeno vedere che faccia ha. Se somiglia a Jack lo squartatore, prendo un altro, voglio dire, almeno vederlo, uno che devi assumere, fargli un colloquio. Lo fai per un italiano, figurarsi per uno che arriva da un paese strano, molto meno strano del nostro peraltro, la Mongolia, perché a quel punto dice: ma scusi, ma perché non viene, che così facciamo? È perché siete voi che avete detto che io devo venire quando ho già un lavoro. Cioè, i mongoli siete voi, mica sono io, no? Dice giustamente quello che sta in Mongolia. Quindi che cosa deve fare uno che vuole un lavoro? Deve venire clandestinamente, cercarselo a umma sperando di non essere beccato, uscire dal paese e poi rientrare facendo finta che è la prima volta. Che uno lo può fare se sta in Istria o in Croazia, cioè un posto vicino, ma se uno sta in Brasile gli partono 6 mesi di stipendio soltanto per fare tutta sta trafila demenziale. Quindi dove vanno quelli che cercano un lavoro, ma anche quelli che vogliono studiare, ma anche ricercatori, ma architetti, ma scienziati? Un casino per riuscire a farli lavorare in Italia. Dove vanno? Ma vanno altrove, dove fanno ponti d'oro a quelli che vogliono lavorare. Mettetevi ora nei panni di quello che vuole venire a delinquere. Che cosa fa? Sceglie il paese migliore. Di solito il loro paese di origine è un paese dove c'è o la pena di morte o la garrota o cose di questo genere, quindi lo sanno che per delinquere bisogna andare nei paesi civili. Che cosa cercano? Cercano il più buono con i delinquenti. Mi sembra ovvio. Quindi come fanno a scegliere? O si informano presso connazionali già presenti in loco, oppure guardano la televisione per farsi un'idea, guardano i telegiornali. Mettetevi nei panni di un albanese che guarda i nostri telegiornali nei giorni dell'indulto. Cioè vede che a un certo punto apre la porta, escono alcune migliaia col sacco, tornano immediatamente in attività e il ministro Mastella dice che è contento perché il tasso di recidiva è molto basso. In realtà il tasso di recidiva è molto basso perché si riesce a prenderne pochi di quelli che sono tornati a delinquere, perché siamo un paese dove il 90% di certi tipi di reati rimane impunito. Quindi se il tasso di recidiva è 10%, se tu aggiungi il 90% che non prendi, vuol dire che hai un tasso di recidiva del 100%. Quindi uno vede quella scena lì e dice: ma fammi un po' andare a provare questo paese, che è il regno di Saturno, è il paese di Bengodi questo. Dice che quando arrivano in overbooking aprono le celle e fanno uscire il sovrappiù e poi si ricomincia la corsa. Vengono qua, l'altro giorno hanno preso a Milano uno che ha rapinato un supermercato.
L'hanno arrestato, parlava francese, gli hanno detto: lei di quale colonia francese? Dice: no, io abito a Parigi. Cioè, e viene a rapinare i supermercati in Italia. Dice: sì, perché nel mio paese mi rovinano. Ho saputo che da voi invece ci sono condizioni di estremo favore. È così che noi importiamo criminalità ed esportiamo cervelli e braccia. Quindi non c'è nessuna chiusura di frontiere, nessun CPT, sono tutte menate. La cosa fondamentale è dare all'Italia un rigore, una serietà tale per cui chi vuole delinquere sa che cosa va incontro e chi lavora sa che se riga dritto qua è il posto suo. Questa è l'unica cosa che si può fare. Io non lo sento dire. Io sento dire che bisogna sparare agli scafisti, affogarli in mare, chiudere le frontiere, l'ordinanza del sindaco di Cittadella che si chiude nella città, no? Queste soluzioni geniali, no? Tutte cazzate, per non prendere atto del fatto che in Italia il sistema penale è stato scassato per evitare che finissero dentro i colletti bianchi e quindi è stato scassato per tutti. Quando hanno fatto l'indulto, il primo a uscire a Palermo era un ladruncolo. È uscito, gli hanno fatto risapere i soliti giornalisti, un commento a caldo, no? E lui ha risposto: ringrazio i grandi ladri di Stato per averci dato la possibilità di uscire anche a noi, perché l'aveva capito benissimo che l'indulto era fatto per i grandi ladri di Stato. Adesso ha una statuina di Previti sulla sua scrivania, con un lumino. Perché? Perché se no non mettevano la bancarotta, il falso in bilancio, la corruzione giudiziaria, il voto di scambio se volevano sfollare le carceri, perché per quei reati in carcere non c'era nessuno. L'hanno fatta per i signori e poi naturalmente sono passati anche i pesci piccoli. È ovvio che se la rete deve essere così larga per farci passare dei pescecani tipo Previti, è ovvio che poi da quelle maglie così larghe ci passano anche i gianchetti. È evidente. Dice: ma non si riesce più a mettere dentro nessuno. E ci mancherebbe altro. Previti è libero. Tanzi è libero. Ma scusate, adesso io non ho nessuna simpatia per i ladruncoli, men che meno per gli scippatori. Ma quanto potrà portare via nella sua carriera criminale uno scippatore? Metti che sia uno staccanovista che fa due scippi al giorno. Ma quanto ci potrà mai essere nelle borsette, nei portafogli che porta via? Qualche decina di euro, qualche centinaio di euro. Raro trovare uno che si porta nella borsetta tutti i risparmi della sua vita. Se lo fa si merita di essere rapinato, ma non succede. Al massimo c'hai la pensione, quindi una miseria. Tanzi da solo è riuscito a portar via alla collettività 15 miliardi di euro. Sono 30.000 miliardi delle vecchie lire. Previti, comprando la sentenza Imisir, ha fatto condannare lo Stato italiano a risarcire con 1.000 miliardi di lire la Sir del suo amico Rovelli, che non aveva diritto nemmeno a una lira. Cioè ci abbiamo smenato 1.000 miliardi di lire grazie al fatto che Previti si è comprato un giudice. Poi quando ne ha comprata un'altra di sentenza dello stesso giudice, la Mondadori, che è il più grosso gruppo editoriale italiano, è passato da De Benedetti a Berlusconi. Cioè è passata dall'opposizione a Craxi alla vicinanza a Craxi. Cioè questa è gente che con un paio di giorni di impegno riesce a fare dei danni che uno scippatore non riesce a fare, non dico in una vita, ma in 1.000 vite. Possibile che uno che scippa una borsetta finisca dentro e Tanzi sia libero e Previti sia libero? Allora il problema è addirittura inverso. È stata sfasciata la giustizia ed è stata creata una giustizia di serie A per i signori, dove non si paga mai, e una giustizia di serie B, dove se uno è un poveraccio e non c'ha neanche l'avvocato bravo e non conosce nemmeno i suoi diritti, sta dentro anche se deve stare fuori. Perché se non presenti l'istanza per i benefici alternativi non te li danno d'ufficio. Questo è semmai il problema. Se voi guardate la percezione che si ha della giustizia, la percezione è che i poveracci non vanno mai dentro mentre i giudici si occupano troppo dei politici. Magari. È esattamente il contrario. Naturalmente a cascata, a furia di distruggere la giustizia, alla fine è diventato anche difficile fare i processi ai pesci piccoli. Ma è naturale, se tu scavi un cunicolo così grosso da farci passare una pantegana come Previti o come Tanzi, è ovvio che poi ci passano anche i topolini. Se chiudi, chiudi per tutti, non è che chiudi solo per i topolini, chiudi anche per quelli grossi. Perché? Perché fanno più male quelli grossi, non fanno meno male. Questa idea che i reati finanziari sono meno gravi di quelli di strada è una cazzata che, quando la diceva solo Berlusconi, c'era almeno ancora il controcanto della sinistra. Adesso ha cominciato a dirlo anche la sinistra. Scusate, la proposta di Veltroni per far scegliere al Parlamento italiano le priorità dei reati da colpire e le priorità dei reati da abbandonare è un'idea tipicamente gelliana, craxiana e berlusconiana. Conoscendo il Parlamento, secondo voi quali priorità detterà? Colpire la bancarotta fraudolenta da 15 miliardi di euro o colpire lo scippo da 10 euro? Colpire lo scippo da 10 euro. Negli Stati Uniti, che non sono propriamente un paese comunista, l'omicidio è punito meno gravemente della bancarotta fraudolenta e del falso in bilancio. Se uno ammazza la moglie è una minaccia per la moglie, se uno delinque con i soldi è una minaccia per il sistema capitalistico. Il sistema capitalistico è un grande casinò con varie roulette in concorrenza fra di loro. Se si scopre che una è truccata, vai a giocare in un'altra. Se si scopre che negli Stati Uniti si possono truccare i conti, vai a giocare da un'altra parte. In Italia si possono truccare i conti legalmente. Il falso in bilancio in Italia attualmente è ancora depenalizzato, non è ancora obbligatorio, ma voglio dire, prima o poi lo si renderà, adesso è ancora facoltativo. Se uno vuole farsi del male fa un bilancio regolare, ma sei proprio scemo, eh? Ma se uno per andare a Wall Street deve giurare sulla veridicità del suo bilancio e se poi si scopre che è falso fa 25 anni di galera dal primo al 25esimo anno. E in Italia la pena massima per il falso in bilancio è la presidenza del Consiglio, mi sembra assolutamente evidente che uno sceglie l'Italia. Sembra assolutamente evidente che uno sceglie l'Italia se vuole fare delle porcherie, mentre se vuole fare degli investimenti va da un'altra parte. Se uno vuole partecipare a una scalata bancaria per prendersi una banca italiana e poi scopre che l'arbitro in realtà gioca per una delle due squadre, cioè quella italiana, e anzi la squadra l'ha formata lui, il governatore Fazio era l'allenatore, il presidente, il capitano, non giocatore, anzi giocatore, dell'Unipol e della BPL di Lodi, di Fiorani. Mentre gli olandesi della ABN AMRO e gli spagnoli del Bilbao pensavano di venire a investire in un paese dove vince il migliore. No, vince chi è amico del governatore della Banca d'Italia e porta anche un cactus in omaggio a Berlusconi per avere la sua benedizione, oppure inciuccia al telefono con D'Alema per avere gli appoggi politici. E come fa un olandese ad avere gli appoggi politici che avevano questi qua? Il banco è truccato, la prossima volta andranno a investire da un'altra parte. Avevamo trovato Air France che voleva prendersi questo bidone puzzolente di Alitalia.